Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. Inizia il rush finale per le elezioni regionali del prossimo 5 novembre. In questi giorni tutti i big della politica sono all'opera in Sicilia a sostenere i propri candidati prima del silenzio elettorale che scatterà venerdì 3 novembre. Non mancano in questi ultimi confronti i veleni, le accuse e le stoccate. Renzi, ieri a Catania a sostegno di Micari, ha esortato gli elettori a votare per il PD ed evitare di votare la sinistra estrema con Fava, a meno che, ha spiegato, la Sicilia il 6 novembre non voglia svegliarsi con un governo di destra. Appello che si è rivelato uno scivolone dell'ex premier, dato che appena 3 ore prima proprio Fava aveva lanciato una scommessa. Nella sua microcampagna elettorale in Sicilia aveva detto infatti «azzardiamo ciò che oggi dirà Renzi a Catania, la stessa cosa ripetuta da tutti i suoi ministri, come uno scongiuro. Non votate Fava, è l'unico punto nel programma di governo del PD per la Sicilia». Ogni volta che lo ripetono, conclude il candidato governatore della sinistra, cresce il consenso verso di noi. Intanto si fa sempre più serrato il testa a testa fra Musumeci e Cancelleri, che l'ultimo sondaggio vedeva separati di un misero 1%. Il candidato del centrodestra ha adottato la tecnica del non dare troppo peso alla persona di Cancelleri, ma sembra non aver funzionato. Altra nota dolente nel confronto tra i due, la vicenda delle liste pulite e degli impresentabili, sulla cui onda Cancelleri ha cavalcato egregiamente. Adesso, dopo un primo momento di preferenza per Musumeci, dovuto alla sua abilità ed esperienza politica, ma in parte anche allo stentato avvio della campagna elettorale di Micari, si è passato alla tesi opposta, tutti con Cancelleri e 5 Stelle per evitare il ritorno delle vecchie facce della politica nostrana, nascoste dietro alla figura di Musumeci. Cavalca invece eventi indipendentisti europei e autonomisti che attraversano l'Italia in questo periodo il leader dei Siciliani Liberi, Roberto La Rosa, che in virtù di questi movimenti è convinto di poter vincere a sorpresa le elezioni. «C'è una rinascita di coscienza in tutta Europa, ma soprattutto in Sicilia», dichiara La Rosa. «Io da quasi 40 anni predico il verbo indipendentista, ma era una predica nel deserto, oggi non lo è più». Oggi la gente ci ascolta con molta attenzione perché vuole la rinascita della Sicilia, una rinascita che deve essere economica ma che sia anche culturale, sociale e politica. Dobbiamo mirare prima di tutto, ha concluso il candidato indipendentista, all'indipendenza economica attraverso l'attuazione dello statuto e la proposta del disegno di legge di zona economica speciale che proietterà la Sicilia in Europa. L'onorevole Orazio Ragusa torna a parlare del decreto che assegna al libero consorzio comunale di Ragusa solo 1.265.000 euro a fronte dei 20.425.000 euro a disposizione. Le conseguenze dell'ultimo decreto, spiega Ragusa, non permetteranno al libero consorzio di Ragusa di pareggiare il bilancio e di conseguenza non sarà possibile pagare gli stipendi ai dipendenti e continuare ad erogare i servizi essenziali forniti dall'ente. Devono spiegarci il perché, dichiara Ragusa, e chiederemo conto e ragione di questa differenza di trattamento che penalizza Ragusa a favore di altre province come Siracusa. Non è più ammissibile che si continui a penalizzare in questo modo la nostra realtà territoriale, ha concluso l'onorevole. È un abuso politico bello e buono che non lasceremo passare. Rosolini. I consiglieri di opposizione hanno commentato con una nota quanto accaduto nello scorso consiglio comunale di mercoledì 25 ottobre. È incredibile, hanno scritto infatti, partecipare ed assistere ad una seduta di consiglio comunale dove, ancora una volta, un sindaco spocchioso e disperato, sostenuto da soli 4 consiglieri comunali su 20, si lancia in accuse e invettive contro i consiglieri comunali di opposizione, che fino ad oggi hanno garantito la sopravvivenza dell'ente, assumendosi la responsabilità di votare atti e delibere, compreso il bilancio consuntivo del 2016, che da un lato ha permesso di sbloccare il pagamento di alcune mensilità per i dipendenti comunali, ma dall'altro ha certificato il baratro economico in cui è scivolato il nostro comune per via di una gestione non programmata e fatta alla giornata. Vogliamo sottolineare che il bilancio, continuano i consiglieri, consuntivo di previsione che sia, è l'atto politico più importante nella gestione dell'ente e noi che non condividiamo nemmeno una virgola delle scelte operate da questa amministrazione ci siamo turati il naso e per il bene della nostra comunità abbiamo votato positivamente la delibera. Questa situazione non è più sostenibile. Dopo 2 anni che chiediamo a gran voce l'inizio della procedura per il piano di riequilibrio finanziario che permetterà in maniera definitiva di risolvere le sofferenze economiche dell'ente, compreso il pagamento puntuale degli stipendi, abbiamo deciso il rinvio della seduta per la trattazione del bilancio al 13 di novembre, così da permettere agli uffici e alla Giunta di approvare definitivamente la delibera che avvia le procedure per il piano e portarla in Consiglio Comunale per l'approvazione e nel breve termine garantire lo sblocco di 650.000 euro che serviranno al pagamento di una mensilità per i comunali. La risposta del sindaco: attacchi, bugie, sberleffi, accuse, come suo solito. Ha perfino mentito a Sua Eccellenza il prefetto e ai rappresentanti delle sigle sindacali che chiedevano atti concreti per lo sblocco del pagamento degli stipendi ai comunali. Allora, proseguono i consiglieri comunali, sorge a tutti il dubbio che o non vuole o è incapace di risolvere il problema. Fare il piano di riequilibrio significa avere il fiato sul collo sia della Corte dei Conti sia del Ministero dell'Economia. Significa eliminare le spese superflue, significa una gestione più trasparente delle risorse pubbliche. Allora probabilmente il sindaco non vuole tutto ciò e pensa di aizzare i dipendenti comunali contro i consiglieri di opposizione, che a questo punto sono gli unici che propongono una soluzione concreta ai problemi economici dell'ente. Questa consigliatura è iniziata male e sta finendo peggio, e nessuno poteva mai immaginare di trovarsi davanti ad un sindaco così irresponsabile e così arrogante. Ora, concludono i consiglieri di opposizione, ci spieghiamo il perché di tante cose, dall'isolamento che abbiamo subito rispetto agli altri comuni al fatto che Rosolini è diventato lo zimbello dell'intera provincia. Proseguiamo il notiziario con la cronaca. In Sicilia la raccolta differenziata finisce pari pari in discarica. Questo è quello che abbiamo verificato 2 settimane fa, facendo un sopralluogo a Trapani, che raccoglie rifiuti di 21 comuni, compresa la parte umida. Mancano gli impianti di compostaggio e le discariche sono sature. Lo dice Vilma Moronese, della Commissione Ambiente al Senato per il Movimento 5 Stelle, che ha depositato assieme ai suoi colleghi un'interrogazione al ministro Gianluca Galletti. Vogliamo vederci chiaro su tutta la gestione dei rifiuti in Sicilia, commenta il portavoce del Movimento 5 Stelle Maurizio Sant'Angelo, anch'egli sottoscrittore dell'interrogazione. La situazione è drammatica, la Sicilia non supera il 12% di raccolta differenziata. In Sicilia abbiamo solo 15 impianti di compostaggio, di cui a noi risultano attivi soltanto 8 e parzialmente funzionanti. È stato arrestato per rapina Trey Fouad Ben Fry, 35 anni, gli ultimi 10 dei quali passati in carcere per omicidio commesso ai danni di un pensionato modicano nel 2007. Venerdì 20 ottobre scorso il nucleo radiomobile dei carabinieri di Ragusa aveva trovato un uomo sul ciglio della strada in evidente stato confusionale. Diceva di essere stato aggredito da un extracomunitario che si sarebbe allontanato a bordo di una Golf nera. Nella stessa zona, il giorno dopo, un anziano è stato aggredito alle spalle e minacciato con un grosso coltello da un extracomunitario a cui aveva consegnato 180 euro. I militari dell'arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza urbana fino ad individuare l'automobile. Era di un bracciante ispicese che aveva l'abitudine di lasciare l'auto parcheggiata dalle 5 del mattino alle 17 presso un distributore di benzina per andare a lavorare. Da qualche giorno ospitava il cugino che a sua insaputa aveva preso le seconde chiavi dell'auto. A distanza di qualche giorno dall'aggressione, l'anziano vittima della rapina aveva intravisto l'uomo che lo aveva aggredito nuovamente nelle campagne della zona e aveva allertato i militari. L'uomo, colto in flagranza della notte tra il 25 e il 26 ottobre, aveva tentato la fuga per essere poi catturato. Il fermo è stato convalidato per la rapina, mentre per la prima aggressione ci sono ancora indagini in corso. Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle volanti della Questura di Siracusa e al nucleo cinofili della Questura di Catania, coadiuvati da unità cinofila antidroga Sky, hanno espletato un servizio di prevenzione e controllo in alcuni istituti scolastici superiori del capoluogo. Questa attività ha consentito di ritrovare, sia all'interno di alcune classi che nei cortili, nei bagni e nelle finestre, svariati involucri contenenti modiche quantità di marijuana e di hashish, per un totale di circa 19 grammi, e una sigaretta di fabbricazione artigianale, contenente minima quantità di sostanza stupefacente, che sono stati sottoposti a sequestro. Nell'ambito dei controlli, un minorenne di 17 anni, siracusano, è stato segnalato alla Procura dei Minori per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e un altro segnalato alla competente autorità amministrativa. I carabinieri della compagnia di Siracusa e della stazione di Ortigia, insieme al personale dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, hanno svolto nella giornata scorsa una serie di controlli mirati ai locali e ai ristoranti del centro storico. Gli accertamenti sono stati rivolti a verificare il rispetto della normativa che disciplina gli standard igienico-sanitari minimi richiesti agli esercizi di ristorazione e il rispetto delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico. Sull'isola di Ortigia in particolare sono stati effettuati diversi controlli all'interno di locali ed è stata sospesa la licenza di un noto ristorante di pesce del centro storico con il sequestro di 4 congelatori contenenti prodotti ittici avariati. Pozzallo, novità per quanto riguarda i lavori al porto. Per saperne di più ci colleghiamo con la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro.
La stazione passeggeri al porto sarà presto completata e quanto assicurato dall'ingegnere Carlo Sinatra dell'ex provincia regionale di Ragusa al sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna e all'assessore ai lavori pubblici Uccio Agosta in un incontro tenutosi nei giorni scorsi. Il cronoprogramma dell'importante opera prevede il suo completamento a partire da gennaio 2018. Ieri l'assessore al ramo Agosta, assieme all'ingegnere Giancarlo Di Martino dell'ex provincia regionale di Ragusa, hanno effettuato un sopralluogo al Porto Piccolo, prevedendo entro fine anno un intervento di dragaggio che permetterà il mantenimento dei fondali ad una certa quota, evitando così l'insabbiamento. Sempre in tema di portualità, si sta procedendo ai lavori di asfalto della bretella di collegamento della circonvallazione della struttura portuale. Gli incontri rientrano nell'ambito delle interlocuzioni avviate con l'ex provincia regionale di Ragusa sin dall'insediamento della nuova amministrazione guidata da Roberto Amatuna.
Ancora a Pozzallo, si svolge oggi la tappa pozzallese della Galeola Terza, l'imbarcazione con la quale l'ammiraglio Romano Sauro, nipote di Nazario, ricorda il nonno a 100 anni dalla scomparsa, avvenuta il 10 agosto 1916. L'ammiraglio Romano Sauro ha dato il via al progetto Sauro 100, un viaggio in barca a vela per 100 porti, partito da Sanremo il 4 ottobre 2016 per concludersi a Trieste il 4 ottobre 2018. Il viaggio interessa tutte le regioni costiere italiane, in una navigazione lunga 2 anni e più di 4.000 miglia, oltre ad alcune tappe estere, tra cui Durazzo in Albania, Cattaro in Montenegro e altri in Croazia e Slovenia. In coda al notiziario, dopo lo sport, andrà in onda il servizio realizzato per noi da Giovanna Cannizzaro. Ancora appuntamenti a Pozzallo, oggi e domani infatti 2 appuntamenti realizzati dall'Istituto Antonio Amore con il patrocinio del Comune di Pozzallo. Il titolo del progetto è 1943 e dintorni, la guerra, Pozzallo, esposizione di mezzi militari. Ascoltiamo il servizio realizzato per noi da Giovanna Cannizzaro.
E allora qui con me il professore Filippo Lafauci, anche l'organizzatore dell'evento, quindi un evento per rievocare i fatti storici, gli accadimenti che hanno avuto luogo durante il secondo conflitto mondiale. C'è qualche episodio in modo particolare che ha interessato la città di Pozzallo?
Sì, certo, diciamo che innanzitutto bisogna partire dal titolo della mostra dei due eventi di oggi e di domani, che è 1943 dintorni, la guerra a Pozzallo. E inquadriamo Pozzallo all'interno del più vasto conflitto della seconda guerra mondiale, ma ci concentriamo soprattutto sul 1943, che è il momento di svolta sia per la guerra che per Pozzallo, perché durante i primi 6 mesi Pozzallo subì tantissime incursioni aeree, bombardamenti, mitragliamenti, con accertati 23 morti durante questi bombardamenti, durante questi eventi, fino ai primi giorni del luglio del 43. Dopodiché 36 ore d'inferno fra la notte fra il 9 e il 10 luglio e più o meno mezzogiorno dell'11 con l'operazione Husky, quindi con lo sbarco anglo-americano, con 4 navi che bombardarono Pozzallo. Pozzallo si arrese verso le 12:15 più o meno dell'11 luglio ad una nave inglese, la Brissenden, e un'ora dopo fu occupata dai canadesi che arrivarono da Ispica. Quindi ci concentriamo soprattutto su questi 6 mesi e mezzo, diciamo, ma partiamo anche da più lontano, da alcuni eventi che precedettero la guerra, e quindi anche le leggi razziali che ebbero dei contraccolpi anche a Pozzallo. Ci sono dei documenti che riguardano la presenza, o meglio l'assenza, degli ebrei a Pozzallo. Comunque il comune doveva comunque dichiarare la presenza o assenza di ebrei, oppure altri documenti trovati in archivio con dei pozzallesi che chiedevano il certificato di razzariana per potersi sposare, per esempio. e arriviamo fino poi agli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale con la defascistizzazione, quindi il licenziamento degli impiegati pubblici che si erano troppo compromessi col regime fascista e poi con la successiva ricostruzione. Questo è il quadro storico che noi stiamo analizzando e io devo comunque in ogni caso ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano, perché è vero che è partito dalla nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Antonio Amore di Pozzallo, la mia preside che mi ha dato un grande appoggio come sempre in queste occasioni, la professoressa Veronica Veneziano, e poi ancora il patrocinio del Comune di Pozzallo, il Museo della Memoria di Modica con l'ingegnere Montalto, il gruppo di rieducazione storica ASCI 43 di Siracusa, e ancora un gruppo di collezionisti maltesi che domani verranno da Malta con dei mezzi militari storici che saranno esposti per tutta la mattinata dalle 9.30 alle 13.30 in Piazza Rimembranza. Senza di loro non avremmo potuto realizzare.
Quindi i mezzi militari sono stati forniti dai maltesi?
In gran parte da maltesi, e questo sarà domani, perché la mostra durerà soltanto oggi, domani ci sarà quest'altro evento. Per il resto abbiamo tutti i documenti di archivio, altre riviste, materiale vario che sono andato a cercare negli archivi storici di Pozzallo, di Ragusa, e, insomma un lavoro.
In questo progetto sono stati coinvolti a quanto pare gli alunni della scuola media, stanno partecipando attivamente?
Certo, hanno partecipato anche alle mostre precedenti, devo dire, fatte su altri argomenti, e loro avranno il ruolo di guida durante questa.
Appunto, che contributo danno?
Sì, loro accoglieranno anche i visitatori e illustreranno i documenti, le fotografie, le riproduzioni e tutto il materiale che stiamo esponendo. Questo è un valore aggiunto di questa mostra, chiaramente, perché fondiamo la ricerca con la didattica.
Si è svolto anche quest'anno il viaggio annuale che porta il rosolinese Piero Gennaro nei villaggi delle parrocchie gemelle di Masereca e Mangure Cipa, nella diocesi di Butembo Beni. Ascoltiamo l'intervista a Piero Gennaro, che ci spiega come si svolge il suo viaggio annuale e come vengono impiegati i fondi che raccoglie durante l'anno con le offerte ricevute per il calendario realizzato con le foto da lui stesso scattate in Africa.
Allora, il viaggio è abbastanza lungo, perché c'è una prima parte che si svolge in aereo. Io faccio da Catania a Istanbul, Istanbul Entebbe, e sono in Uganda. È un viaggio che dura parecchio tempo, perché parto alle 9 del mattino da Catania e poi arrivo alle 3 di notte ad Entebbe. Arrivata ad Entebbe inizia secondo me il vero e proprio viaggio, perché poi da lì in macchina per arrivare al confine con il Congo ci vogliono ben 14 ore su strade che non sono come quelle nostre. Poi quando si arriva in Congo non ci sono più strade asfaltate, ci sono delle strade sterrate e lì inizia la vera e propria difficoltà. Dopo un paio d'ore si arriva a Butembo e lì si fa sosta, perché già si arriva, diciamo, la sera. Poi per poter arrivare al villaggio vero e proprio, cioè a Mangure Cipa, ci vuole un altro giorno di viaggio, perché lì ci inoltriamo nella foresta dove non esistono strade affatto, insomma, e a volte bisogna anche procedere a piedi a causa delle continue piogge e quindi questo rende molto difficoltoso il tutto.
Quali progetti avete finanziato con il ricavato del calendario dell'anno scorso?
Allora, sono state fatte parecchie cose, soprattutto a Mangure Cipa e a Masereca. E intanto si opera principalmente su due direttive, che sono l'istruzione. Già dal 2009 è stata fondata da zero una scuola elementare che quest'anno conta ben 9 classi, infatti quest'anno ne è stata fatta una settima classe. Ci sono circa 400 iscritti e quindi tutto procede, diciamo, per il meglio. Poi un'altra cosa che noi facciamo, sempre riguardando la scuola, è aiutare tutte quelle famiglie che non si possono permettere i $30 l'anno per poter mandare il proprio bambino a scuola, perché lì purtroppo lo Stato non interviene su nulla e quindi tutto grava sulle famiglie stesse, che a volte hanno queste difficoltà, e quindi si cerca di aiutarli in maniera tale che tutti possono andare a scuola. Non è una cosa semplice, perché praticamente quelle famiglie che hanno bisogno sono veramente tante, e quindi si cerca di evidenziare i casi molto più, diciamo, quelli più bisognosi. Ecco. Un'altra direttiva è quello della sanità. Quest'anno abbiamo comprato delle coperte nuove al reparto pediatrico di Mangurigipa, dove sono ancora tuttora ricoverati bambini che soffrono malaria, malattie infettive tipo colera, tifo, eccetera. Purtroppo lì può sembrare strano, ma la notte fa molto freddo perché siamo in altura e quindi insomma si cerca in qualche modo di venire incontro ai problemi che loro hanno. Un'altra cosa che facciamo per l'ospedale è quello di portare farmaci che vengono raccolti qua in Italia. Anche lì non è semplice portarli, però insomma il fatto stesso che riusciamo a portare qualche confezione di antibiotico soprattutto, insomma, può aiutare non poco chi soffre anche di malattie comuni, insomma, che qua sono banali, lì invece diventano molto molto gravi. E infine quest'anno altri due progetti che si sono aggiunti è stato la ricostruzione del tetto della chiesa di Mangurigipa, che era crollata in seguito al fatto, era molto vecchia, ecco, costruita nel 1945 dai belgi, perché il Congo era colonia belga, e quindi è stato rifatto del tutto. L'opera è già completata, quindi significa che il tetto è stato rifatto del tutto. Questo qua perché loro hanno iniziato prima del mio arrivo, io quando sono arrivato in pratica ho saldato i conti, i loro debiti, ecco. E un'altra cosa che abbiamo fatto quest'anno è un progetto che abbiamo continuato, diciamo, dall'anno scorso. L'anno scorso avevamo comprato una turbina nel villaggio di Ntoyo, una turbina per la produzione di corrente elettrica. Quest'anno è stata fatta una diga per il contenimento delle acque, quindi far sì che questa turbina funzioni. Non abbiamo risolto ancora tutti i problemi, nel senso che ancora servono i cavi, servono i trasformatori per poter portare questa corrente poi nelle varie capanne. Ecco. Non è una grande produzione di corrente elettrica, ma lì non se ne consuma tanta. Già riuscire a fare in modo di accendere qualche lampadina è già veramente tanto in una zona dove non esiste assolutamente nulla. Per il prossimo anno cercheremo di intanto riportare avanti questo progetto della elettrificazione, ecco, di questo villaggio, magari cercando di fare in modo, ecco, che sia anche portata negli altri villaggi. Si continuerà ancora con l'istruzione, soprattutto nell'aiutare, come dicevo prima, tutti quei bambini le cui famiglie hanno difficoltà a frequentare la scuola. Questo qua perché è importante? È importante perché tantissimi bambini che non vanno a scuola purtroppo fanno vita di strada. Fare vita di strada lì significa che spesso vengono anche rapiti o costretti a fare i bambini soldato, oppure portate nelle miniere di coltan dove lavorano alla stessa stregua di schiavi, non vengono pagati, insomma, e quindi è una vita molto molto dura. L'istruzione sta alla base di tutto, anche per dare loro una certa coscienza. Un'altra cosa che si cercherà di fare ancora è aiutare l'ospedale, il cui medico mi ha chiesto uno spettrografo che serve per le analisi del sangue. Il costo ha un certo costo, diciamo, ecco, e speriamo di riuscire a comprarlo. Si parla di $4,500 circa. Vediamo due, tre anni di raccogliere assieme alle altre cose anche questa somma qua.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori dove possono trovare il calendario con le foto che tu stesso hai scattato in Africa, sì, durante l'ultimo viaggio.
Sì, e allora, o contattando me, oppure siccome il calendario viene realizzato in collaborazione viene promosso anche dalle parrocchie della Chiesa Madre del Santissimo Crocifisso, possono chiedere lì al parroco, a Don Bruno, il calendario dell'Africa. Previo una offerta, il calendario non è in vendita, è in offerta.
E ricordiamo che con i fondi appunto vengono realizzati tutti questi progetti,
esatto,
di cui Piero ci,
esatto,
ha parlato.
Esatto.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa notte ritorna l'ora solare, che ci accompagnerà fino a domenica 25 marzo. Stanotte quindi alle 3 le lancette andranno indietro di un'ora. Chiudiamo con lo sport, campionato di eccellenza a girone B. Ascoltiamo il servizio realizzato per noi da Pippo Lorefice, che ha intervistato il mister Natale Serafino.
Si gioca domani l'ottava giornata del torneo di eccellenza. Partite di cartello ce ne sono due, tra cui quella tra Biancavilla e Giarre, che interessa indirettamente al Rosolini. È proprio il Rosolini che gioca tra le mura amiche con il Città di Messina. Città di Messina che si trova ad una sola lunghezza dei Granata. Su questa partita, che è designata da molti come partita di cartello, chiediamo al mister Serafino ancora una volta la sua impressione su questa squadra e su quanto avvenuto proprio domenica scorsa sul campo del Paternò, allorquando il Rosolini non solo è uscito indenne ma ha un pareggio che sta molto stretto ai Granata, soprattutto per la seconda frazione di gioco. Le cronache dei colleghi giornalisti parlano chiaro, ci hanno detto a carattere cubitale che se il Rosolini fosse uscito vincitore dal campo di Paternò sicuramente non avrebbe rubato nulla.
Buonasera a tutti. Diciamo che la gara di domenica scorsa a Paternò ha un po' evidenziato qual è il potenziale e diciamo la struttura di questa squadra. I ragazzi veramente sono usciti lì, hanno dato tantissimo e hanno dimostrato che la classifica che occupano è tutt'altro che meritevole. Però bisogna creare la gara di domenica e pensare a quella di domani, perché si incontra una squadra secondo me importante, tra quelle che ho visionato sicuramente è quella che in questo momento sta giocando meglio di tutti. È una squadra che da 5 turni ottiene risultati positivi, ha battuto nelle ultime 3 domeniche squadre importanti come Paternò, come Giarre, come l'Atletico Catania, quindi non sarà facile, bisogna arrivare concentrati, bisogna arrivare con tanta voglia di vincere, perché si incontra una squadra importante, come dicevo prima.
È quella voglia di vincere che non manca sicuramente al Rosolini, ma sicuramente e quello che conta è che il discorso che ha fatto lei, Serafino, lo fa di controverso anche il tecnico del Città di Messina, perché sa di dover affrontare una squadra compatta, una squadra forte e in ogni reparto, e per giunta ha il fattore campo che può contare moltissimo in questa gara.
Sì, diciamo che noi abbiamo solamente il fattore che giochiamo la gara in casa. Ci aspettiamo domani la presenza di un grande pubblico che ci deve dare una mano a questi ragazzi, però ognuno deve pensare a casa propria. Io penso a casa mia, penso alla mia squadra, penso a preparare la gara, sappiamo quello che ci aspetta, sappiamo la squadra che dobbiamo incontrare e quindi cerchiamo di dare il massimo a quello che è la nostra prestazione, quello che è la partita di domani. È naturale, in Città di Messina giocare una partita importante anche loro, ma noi dobbiamo badare a noi stessi, che è diciamo la nostra prestazione.
Bene, ringraziamo il mister Serafino e abbiamo augurato un grosso in bocca al lupo, e ricordando che la gara di domani si giocherà alle ore 15 a Salvatore Gonzales, ma non sarà solamente quella di domani che il Rosolini giocherà in casa alle 15, ma tutte le gare a seguire che verranno nelle prossime settimane.
Questa ottava giornata di campionato vedrà impegnati Pistunina, Catania San Pio X, Atletico Catania, Città di Ragusa, Calcio Avola 1949, Paternò Calcio, Calcio Biancavilla 1990, Giarre 1946, Camaro 1969, Caltagirone Calcio, Città di Rosolini, Città di Messina, che ricordiamo si gioca alle 15, Città di Sant'Agata, Real Aci, Città di Scordia, Adrano Calcio. Adesso va in onda il servizio realizzato da Giovanna Cannizzaro, il merito al progetto Sauro 100.
Allora, ai nostri microfoni l'ammiraglio Romano Sauro. Lei è qui a Pozzallo perché naturalmente il suo progetto parla di questi 100 porti e quindi Pozzallo è uno di questi. Perché è stato denominato 100 porti? 100, vabbè, forse in riferimento agli anni della scomparsa del nonno, ma perché proprio i porti e non altri siti? La scelta perché è caduta su questo? Poi naturalmente ci spiegherà anche le finalità di questo progetto.
Ma innanzitutto Nazario Sauro è un marinaio, quindi stiamo parlando di mare, stiamo parlando di porti. 100 porti, il titolo proprio del progetto è Sauro 100, un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia. L'altro anno sono partito a ottobre del 2016, esattamente a 100 anni dalla morte di Nazario Sauro. Sono partito da Sanremo e finirò il mio viaggio a Trieste. Dopo aver toccato 100 porti, ormai non sono più 100, che sono aumentanti. Lungo il percorso, man mano che vado avanti, vengo chiamato da parecchi porti, posti, eccetera, che vogliono che mi fermi, vogliono anche loro essere inseriti nell'itinerario dei 100 porti. Pozzallo non poteva mancare, ovviamente. Vuoi perché qui c'è una bellissima realtà della Lega Navale Italiana, di cui io sono stato il commissario nazionale per 2 anni, il mio mandato è scaduto da poco, Luigi Tussellino, che ne è il presidente, ha voluto a tutti i costi che venisse, io ben volentieri sono venuto, torno peraltro a distanza di 3 mesi, perché 3 mesi fa in questa piazza qui del Comune sono stato premiato col Trofeo del Mare proprio per il mio progetto. Il mio progetto ha svariate finalità, storico, culturali, ideali, sportive, eccetera. Soprattutto io incontro i giovani, incontro gli studenti di ogni ordine e grado, ho incontrato finora più di 20.000 studenti nel mio viaggio e altrettanti ne incontrerò fino alla fine. Vado a parlare a loro di valori in cui credeva Nazario Sauro, che è questo eroe della Grande Guerra, tra l'altro mio nonno, quindi insomma l'ho conosciuto avendo anche approfondito la sua storia, perché ho scritto un libro insieme a mio figlio Francesco. I valori in cui credeva Nazario sono valori universali: libertà, giustizia, solidarietà, impegno, fedeltà, ma amor patrio. Insomma, sono questi i valori che io racconto ai giovani. I giovani mi ascoltano con grande interesse, grande curiosità, mi fanno domande. Diventiamo amici dopo che ci siamo incontrati, anche se virtualmente su Facebook. Quindi continua un dialogo con loro importante. Loro mi chiedono, vogliono sapere, sono interessati. Quindi il mio viaggio ha queste, soprattutto queste finalità. Poi, ripeto, presento il libro che ha anche delle finalità umanitarie e sociali, perché il ricavato della vendita del libro, i diritti d'autore, ho deciso di devolverli a un'associazione, a un LUS, che si chiama Peter Pan, un nome simbolico ma molto accattivante, che si occupa di dare accoglienza a famiglie che hanno dei bambini e delle bambine malate di cancro. Quindi questo scopo si sposa bene con...
Per una nobile causa, insomma.
Sì, questo spirito, di questi valori di solidarietà che hanno contraddistinto tutta la vita di Nazario Sauro, perché il protagonista è lui, non sono io.
Ecco, questo libro quindi avrà luogo nel pomeriggio, la presentazione di questo libro, che naturalmente il protagonista è il nonno, con tutte le sue speranze, i successi, illusioni, delusioni e anche i ripiegamenti nutriti e subiti. E sinteticamente può farci una... Ci può anticipare qualcosa?
Beh, io vi invito intanto a venire oggi pomeriggio alle 4 allo spazio culturale qui vicino al comune, dove presenterò il libro, dove racconterò dei fatti inediti, interessanti e curiosi che possono anche in certi passaggi commuovere chi mi ascolterà. Nazario Sauro era un grande sognatore, io questo mi piace sempre dire di lui, un uomo che aveva dei grandi ideali, che ha perseguito con grande determinazione, coerenza, impegno, ha sacrificato la sua vita per difendere questi valori universali, per cui credo che sia degno di essere raccontato e mantenuto in vita nonostante sia passato un secolo.
Ammiraglio, la memoria del mare rappresenta un monumento immateriale che va naturalmente, che è stato costruito in tanti secoli, non solo appartenente, che fa parte della nostra storia, anche della marineria italiana. Una memoria collettiva che va salvaguardata e quindi custodita. In che modo?
Ah, ci sono tanti modi, per esempio, come dicevo prima, la Lega Navale Italiana. La Lega Navale Italiana cerca di avvicinare i giovani al mare. I giovani sono il nostro futuro, ovviamente, e noi dobbiamo cercare di avvicinarli in maniera buona, non per andare solo in spiaggia, anche si può godere del mare, però il mare è anche tanto altro, è anche il rispetto della natura, e quindi questo approccio che la Lega Navale dà del mare è sicuramente molto importante. Quindi io invito sempre i giovani ad avvicinarsi alle nostre sezioni della Lega Navale, che sono sparse in tutto il territorio, siamo un po' come il prezzemolo, siamo dappertutto veramente, non è solo l'imbarazzo della scelta. Noi portiamo il mare nelle scuole e ci piace anche dire che portiamo le scuole in mare. Allora, solo così, in un paese che è toccato da 8.000 chilometri di coste, noi potremmo pensare un domani di sfruttare al meglio il mare e dare un fortissimo contributo alla salvaguardia anche della pace, della libertà e della giustizia, che sono sempre messe un pochino in discussione. Quindi noi dobbiamo essere forti, dobbiamo essere preparati, perché dal mare viene la vita, il mare è vita.
Un patrimonio, appunto, un patrimonio naturale che va custodito.
Assolutamente va custodito, va salvaguardato, va tramandato alle future generazioni.
Grazie, grazie ammiraglio. Allora, ai nostri microfoni, dottor Roberto Amatuna, sindaco della città di Pozzallo. Sindaco, da Pozzallo, città del mare, può partire un messaggio positivo per la cultura, per il sociale, per l'archeologia subacquea e anche l'ambiente marino? Cioè, ci sono i presupposti per poterlo fare?
Guardi, da Pozzallo può partire un messaggio di pace. Messaggio di pace per l'intera umanità. Oggi come non mai il Mediterraneo è il centro del mondo, e Pozzallo si trova in questa linea di confine tra il nord e il sud del mondo, perché oggi il problema vero della nostra epoca è che c'è un nord sempre più ricco e un sud sempre più povero. Oggi abbiamo queste manifestazioni organizzate insieme al nipote di Nazario Sauro. Nazario Sauro era un patriota irredentista, era un uomo che viveva in perfetta simbiosi con il mare. E quindi noi come pozzallesi siamo contenti di averlo qui a Pozzallo, perché Pozzallo è nata, vive e vivrà sempre sul mare. E poi anche perché porta un messaggio di unità del nostro paese, in un momento in cui nei cieli dell'Italia si annidano, ma io direi anche nei cieli europei, si annidano progetti di frantumazione degli stati, quindi di disunità, e celebrare oggi Nazario Sauro, il suo pensiero, la sua opera, la sua vita, significa fare rivivere quei grandi progetti di allora che hanno tentato e che hanno avuto sempre come obiettivo quello dell'unità d'Italia. Per l'unità del nostro paese sono morti tantissime, migliaia e milioni di persone. Sarebbe strano che in questo momento tutto quello che è stato costruito nel passato possa essere distrutto da qualche leader politico irresponsabile. E quindi da Pozzallo parte questo messaggio di pace, questo messaggio di unità del nostro paese, che si basa solo sul mare, che non è solo un'opportunità economica, il mare, ma è anche un'opportunità di pace.
Ai nostri microfoni il professore Giovanni Sigona, storico. Oggi si commemora il centenario della scomparsa di questo grande patriota, eroe dell'irredentismo italiano, che è stato proprio Nazario Sauro. Sì. Lei come storico quindi può rievocarci la figura di questo?
Intanto devo precisare che lui morì nel 1916, quindi sono trascorsi, scende un anno. Comunque, per quanto riguarda Nazario Sauro, questa iniziativa che l'amministrazione di comunale ha intrapreso, io faccio il mio plauso a loro e alla Lega Navale che ha organizzato l'evento, assieme a tutte le altre autorità e a tutte le persone degli uffici comunali che hanno contribuito al buon esito di questa iniziativa, alla realizzazione di questa iniziativa, che dal punto di vista culturale naturalmente non può che essere lodata, da cui Pozzallo non può certamente non trarne vantaggi. E io volevo dire, per quanto riguarda la sua figura, si inquadra nel problema storico dell'irredentismo che fiorì fra la fine dell'Ottocento e prima del Novecento. Perché parlo di problema storico? Perché fino ad oggi questo l'irredentismo non è stata ancora ben messa in luce, non è stata ben focalizzata dagli storici. Le ultime interpretazioni storiografiche, cioè le più accreditate, le più attendibili, ne parlano come di un movimento che è nato sulla scia del pensiero di Mazzini, sì, sulla scia del pensiero di Mazzini, e poi dopo confluì nelle correnti nazionaliste del Novecento, perdendo lo smalto iniziale. Ma io, per soffermarmi meglio sulla figura di Nazario Savo, devo dire che fu un patriota che pagò con la vita, essendo stato impiccato dagli austriaci per altro tradimento, l'amore per la sua Istria, per l'amore per l'Italia, perché l'Istria allora non faceva parte dell'Italia, ma faceva parte del regno austro-ungarico. Ma lui, essendosi italiano al 100%, voleva a tutti i costi che questa terra fosse redenta dallo straniero, cioè che quindi ritornasse a far parte dei confini nazionali, cosa che poi sarà l'Italia otterrà dopo la prima guerra mondiale, che costò all'Italia ben 650.000 morti, per non parlare poi di centinaia di migliaia di feriti, di mutilati, di impalati, eccetera. Ma io volevo sottolineare molto brevemente questo, che lui può considerarsi un patriota puro, il quale pagò con la vita l'attaccamento agli ideali che gli fanno onore, tant'è vero che fino ad oggi è un modello di vita soprattutto per le giovani generazioni. Perché dico questo? Perché allora l'intervento dell'Italia fu contrassegnato dal disprezzo del Parlamento, cioè il Parlamento era per la maggior parte neutralista, ma ci fu un vero e proprio colpo di Stato organizzato dalla piazza che fu sobillata da demagoghi e mestatori come il poeta Gabriele D'Annunzio, che incitò addirittura il popolo impervecito a linciare Giolitti, il grande statista Giolitti, che molto accortamente, molto saggiamente aveva esortato l'Italia a restarsene neutrale, che avrebbe ottenuto di più con la neutralità che non con la guerra. Ma i vicinalosi, i bellicosi, trascinati da D'Annunzio e da altri mestatori subillitori, come i sindacalisti rivoluzionari, i nazionalisti più accesi, che dicevano addirittura che la guerra era l'unica igiene del mondo, cioè questo per dare un'idea molto breve del suo fanatismo, cioè del loro fanatismo, che parlo di nazionalisti e via dicendo, e fecero in modo da spingere il re a effettuare un vero e proprio colpo di Stato. Cioè il re rispinse le dimissioni del capo del governo di allora, Salandra, che si era dimesso perché si era reso conto che la maggior parte del Parlamento era favorevole alla neutralità. Lui respinse d'imperio, dovuto dare le dimissioni di Salandra, e costrinse il Parlamento, per evitare un pericoloso conflitto istituzionale, a entrare in guerra. L'Italia entrò in guerra quando benissimo avrebbe potuto farne a meno, e costò, come detto, tanto sangue, e non solo, ma la guerra, con tutti i suoi movimenti e rivolgimenti che provocò anche in campo femminile, perché la donna per la prima volta, pur essendo priva del diritto di voto, sostituirono gli uomini durante la guerra anche nelle industrie belliche e via dicendo, questi movimenti che poi preparavano la strada al fascismo. Infatti la storia e la storiografia più accreditata attuale ha ormai sentenziato in modo inconfutabile che questa guerra, cioè che il fascismo non avrebbe mai preso piede in Italia, non avrebbe mai assunto il potere in modo dittatoriale, quindi con la violenza, se non fosse stato preparato da tutti i rivolgimenti creati dal fascismo e dalla paura dei comunisti, dei bolscevichi. Quindi io ritengo, e con questo concludo, che e con questo concludo dicendo che è un'opera meritoria che ha fatto oggi il Comune di Pozzallo, la Lega Navale e quanti altri si sono adoperati per l'organizzazione di questo evento culturale, rievocare, soprattutto a beneficio dei più giovani, la figura di Nazario Sauro, che pagò con la vita l'attaccamento alla pace, l'attaccamento agli ideali.
Il nostro appuntamento con l'informazione è giunto al termine anche per oggi. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata e un buon fine settimana.